Domenica 28esima del tempo ordinario, dall'Evangelo di Marco, capitolo 10, ascoltiamo i versetti 17-30.
Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi allora, più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi».
Dal Libro della Sapienza, capitolo 7, i versetti 7-11.
«Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza, la preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza, ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei sono venuti tutti i beni, nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile».
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, i versetti 12-13.
«La parola di Dio è viva, efficace, e più tagliente di una spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio. ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto.
Ci accompagni la potenza del tuo spirito, Signore, affinché possiamo vivere senza stancarci, secondo la tua parola, sostenuti dal tuo amore. Amen. Domenica 28esima, la domenica del giovane ricco. Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Questo giovane ci appare appassionato, sincero, nell'esprimere il desiderio più profondo e radicato poi nel cuore di ogni uomo, quello della vita. Non ha nome, e dunque potrebbe essere ciascuno di noi. Cerca la vita e si pone per questo il problema di Dio. E Gesù lo richiama all'essenziale: nessuno è buono se non Dio solo. Certamente dalle brevi parole, dallo scambio che questo giovane ha con Gesù, si capisce che la vita eterna è concepita come il raggiungimento, il premio al termine di un'esistenza virtuosa. Ha sempre osservato i comandamenti, quelli che Gesù enumera, la seconda parte del Decalogo, cioè i rapporti con il prossimo. Si trova dunque in una condizione favorevole, ma non per salvarsi, ma per lasciarsi salvare da Dio. È importante, perché altrimenti non gli manca qualcosa, addirittura rischia che gli manchi tutto, se pensa di salvarsi soltanto per se stesso. Nulla abbiamo dato a Dio se non siamo disposti a dare tutto. A questo ci chiama l'amore di Cristo. Ama Dio, rinuncia a tutti gli idoli. Questa è la sostanza della prima parte del Decalogo, ed è ciò che gli manca. È l'invito a un dono totale, che si concretizza poi nella chiamata: vieni e seguimi. Dunque non si parla di legge morale, di ascesi, si tratta concretamente di mettersi in cammino con Gesù verso l'amore esclusivo di Dio. Insegnaci, Signore, a passare da una morale della ricerca della perfezione, che è poi una limitata perfezione, alla logica della fede, che consiste nel non mettere noi al centro, ma scegliere di vivere secondo l'Evangelo al seguito di Gesù. Nelle scorse domeniche più volte siamo stati richiamati. In questa prospettiva, dunque, non ha più senso distinguere fra precetti e consigli. O si segue Cristo o non lo si segue. Come si diceva, o la borsa o la vita, no? Al di là dell'illusione molto umana di guadagnarsi il paradiso, di lavorare per la propria salvezza, seguire Cristo significa lasciare via libera a Dio, a cui tutto è possibile. Questa è la buona notizia. E cominciamo il nostro cammino, nell'ascolto di questa parola, con l'eucologia di questa domenica. Antifona d'ingresso. Se consideri le nostre colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, o Dio di Israele. Il Salmo 129, una supplica individuale, apre la celebrazione con una proclamazione di fede del salmista che diventa la preghiera di tutta l'assemblea. Questo Salmo 129, sia nella sinagoga e poi nelle chiese cristiane, ha assunto un rilievo singolare, ha formato generazioni di fedeli a pregare il Signore vivente e redentore fin dalle profondità insondabili della miseria, delle necessità che attanagliano gli uomini, che questi lo riconoscano oppure no. Nella chiesa bizantina appartiene ai quattro salmi lucernari che ogni celebrazione del Vespro vengono cantati. Nella Chiesa latina fa parte dei cosiddetti sette salmi penitenziali e, all'eccezione del Salmo 31, negli appunti trovate l'elenco, sono tutte suppliche individuali. Il Salmo 129 nasce da un'anima carica di sentimenti, di sensibilità, di potenza espressiva, impregnata di un senso della preghiera forte ed insieme sommessa, una profondità spirituale non comune. E anche il vocabolario, concentrato sull'aspetto orante dell'esistenza del fedele. Ed è proprio il corpo del Salmo che comincia con una fondata supplica: se consideri le nostre colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono. L'invito al Signore a tendere l'orecchio, cioè tutta la persona, verso il fedele che lo invoca, a farsi presente e operante. Il Signore, con irrisoria facilità, supera ogni possibile abisso umano. E questa è la fede del salmista, che riafferma la sua fede nel Signore. Il Signore non sta ad osservare, non è un triste e meccanico contabile delle iniquità prodotte dall'abisso di malizia degli uomini. Non sta lì, no, a prendere nota. Se esistesse questa contabilità, che è poi la legge pagana del dout des, no? Ti ho dato, mi devi, a cui corrisponderebbe poi il dare divino, perché ha ricevuto. Una partita commerciale, però, che vedrebbe l'uomo irreparabilmente in perdita. È un Dio giustiziere che dovrebbe annichilire tutti gli uomini. Diciamo, è una posizione inaccettabile per noi. La domanda del salmista non ammette questa immagine di Dio a somiglianza dell'uomo. Domenica scorsa la Genesi ci parlava di un uomo, no? A immagine e somiglianza di Dio. Noi invece tendiamo a fare Dio a nostra immagine e somiglianza. Un Dio giustiziere, non biblico, non cristiano. Un Dio che non chiede un impegno totale, così come noi ci riferiamo a Lui quando lo accusiamo di permettere disastri, guerre, genocidi, stragi. È l'uomo che produce un Dio in un ambito di odio, di violenza, di rifiuto dell'altro. Ma l'uomo, nonostante il suo peccato, può sussistere, perché soltanto il Signore, vivente, infinitamente misericordioso, può affacciarsi sull'abisso umano e trasformarlo in abisso di misericordia. Poiché presso di te la propiziazione esiste. Vi invito a leggere tutto il Salmo, non soltanto l'antifona. Una professione di fede che afferma che presso il Signore sta l'ilasmos, la propiziazione, ciò che è favorevole, benevolo. Ricordo che il termine ilasterion era il coperchio che ricopriva l'arca, su cui poi veniva spruzzato il sangue del sacrificio propiziatorio. Solo il Signore, dunque, è sempre propizio, favorevole, pronto a perdonare. Il Signore manifesta la misericordia della sua alleanza. E l'orante rivela una fede, una fiducia totale. E lo ha sperimentato. Nella sua esistenza storica, nella sua vita spirituale. Il canto all'Evangelo che precede la proclamazione evangelica è tratta da Matteo 5,3. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. È la prima delle beatitudini, quella che annuncia che i poveri in quanto allo spirito, cioè coloro che per Dio si fanno poveri, si sentono poveri, desiderosi soltanto di ciò che il Signore dona. La loro ricchezza è Dio, e confidare in Lui. Abbandonano ogni umano appoggio. E questi sono i possessori del regno di Dio. Dunque, nella condizione ideale e necessaria per accogliere nel cuore e nella propria vita la via di salvezza che il Signore ci dona. Non come pretesa, ma come accoglienza gratuita, immeritata, ma generosa da parte di Dio. Dunque, ancora in queste domeniche del tempo ordinario, celebriamo il Signore risorto negli episodi della sua vita tra gli uomini. Ancora un insegnamento tra le opere e le preghiere. Egli opera la divina liturgia, quella per il popolo. Battezzato annuncia come profeta l'Evangelo del Regno. Come re ne compie le opere, quella carità del Regno. E come sacerdote la liturgia, il culto al Padre. Egli, sposo, venuto per acquistare la sua sposa di amore e di sangue. Un incontro dunque con il giovane ricco che prosegue la lettura di Marco senza interruzioni. Egli, maestro divino, propone la vocazione alla sequela e al rifiuto una ennesima catechesi sulla povertà. Questa domenica il Signore insegna la dottrina del regno ai suoi, perché anch'essi si spoglino di tutto, come egli, il povero per definizione, si è spogliato di tutto. Mentre cammina a Gerusalemme, dunque, gli apostoli sono educati a un criterio saggio per valutare la vita e il suo significato. Un insegnamento che noi ritroviamo nel ritornello del Salmo responsoriale. Saziaci, Signore, con il tuo amore, gioiremo per sempre. È una bella preghiera quella del Salmo responsoriale, il Salmo 89. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Prima che nascessero i monti, la terra, il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, o Dio, eccetera. Una meditazione che il saggio fa sulla fragilità umana, sulla brevità della vita, chiedendo a Dio compassione e comprensione. Uno sguardo di fede, di speranza, illumina anche la situazione più drammatica, più fosca della miseria umana. Un invito a cercare ciò che vale più della vita stessa, una sapienza superiore ha tutte le ricchezze possibili. E dunque il richiamo alla prima lettura. Sapienza, capitolo 7. Ci vengono proposti i versetti 7 e 11. Ma certamente possiamo iniziare, e vi invito a rileggere, almeno dall'inizio del capitolo 7. Salomone parla della divina sapienza, delle qualità, delle sue attitudini verso gli uomini mortali. E Salomone si confessa: anch'io sono un uomo mortale uguale a tutti. La mia carne fu modellata nel grembo di mia madre. Nello spazio di 10 mesi ho preso consistenza nel sangue, dal seme di un uomo e dal piacere compagno del sonno. Anch'io, alla nascita, ho respirato aria comune. Insomma, Salomone si presenta non privilegiato. Come tutti gli uomini, è entrato nel mondo, come entrano tutti gli uomini. E così ne uscirà. Una sola è l'entrata di tutti nella vita, uguale ne è l'uscita. Versetto 6. Tuttavia, però, rispetto agli uomini, ebbe la ventura di comprendere che doveva pregare il Signore per ottenere da Lui intelligenza. E dunque l'epiclesi: implorai e mi fu elargita la prudenza, venne in me lo spirito di sapienza. Così rileggere anche primo libro dei Re, capitolo 3, versetti 9 e 12. Che cosa vuoi? Dirà Dio a Salomone. E Salomone non chiederà ricchezze, onori, chiede la sapienza del ben governare. E il Signore gradirà, perché lo vedremo, ha chiesto il massimo, la sapienza è lo Spirito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo. E in Lui venne lo Spirito della Sapienza, quello Spirito Santo. È già giovane, è un re assennato. E la Sapienza risiede in Lui. E Salomone, poi nel nostro brano, comprende ed esplicita come questa Sapienza, questo Spirito, sia da preferire a troni gloriosi, alle ricchezze, che sono segno di potenza e dunque grandemente desiderate, ma sono trascurabili. Rispetto alla sapienza, le gemme preziose, mania, non soltanto, Aladino, se avete letto, no? Mille e una notte, ricordate queste gemme preziose che sembrano zampillare, no? Nelle ricchezze di questi re orientali, ma anche dell'Occidente, così come l'oro, l'argento, tutte manie umane di ogni latitudine, spregevole come fanghiglie. Salomone ama e predilige la sapienza ancor più della salute e della bellezza. Platone aveva posto tra i valori umani in primo luogo la salute per tutti, per le donne la bellezza. Salomone si propone di avere sempre davanti a lui lo sfulgore della sapienza come luce, luce inestinguibile che non conosce mai tramonto. Il Signore è fedele dunque quando dona. E dona sempre in abbondanza. Dicevo prima, Salomone aveva chiesto la sapienza, che è lo Spirito Santo, e Dio si compiace, e nel donare supera questa richiesta, concedendo anche per illimitata e magnifica generosità gli altri doni non richiesti. A Salomone con la sapienza vengono dati tutti i beni, ricchezze incalcolabili, gloria quale nessun re ebbe mai. Però, e qui la liturgia non lo pone perché interrompe, no? Noi sappiamo la vita di, conosciamo la vita di Salomone. Il cuore di Salomone si corruppe, fu la sua rovina, conobbe l'idolatria, ricordate, dalle tante donne che aveva preso per moglie, si lasciò trascinare nell'idolatria. E questo fu per lui motivo di rovina. Venne meno l'ascolto dello Spirito. L'idolatria è il rifiuto di Dio, così come accade nell'Evangelo di oggi, di questo giovane che, per non abbandonare le ricchezze, rifiuta Dio. Alla parola, dunque, occorre rivolgere il cuore. La parola efficace, tagliente, ci ricordava la lettura. La parola di Dio, più tagliente di ogni spada a doppio taglio, penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, giunge fino alle midolle, discerne sentimenti e pensieri del cuore. Questa parola va ricercata. Questa è la ricchezza che il cristiano deve possedere. Così ci ricorderà anche Paolo nella lettera, nelle numerose lettere sue. La parola di Dio dunque illumina, orienta, è la bussola che guida il cammino del credente e della comunità, rendendo sicuro quel cammino. Ma nelle nostre letture il tema della ricchezza è il collante. La narrazione evangelica ne è, diciamo, testimonianza, perché al racconto del giovane, all'ammonimento di Gesù, alla richiesta di Pietro, comprendiamo la difficoltà che gli antichi avevano e che ancora oggi comunque si trascina in noi. Al tempo di Gesù la ricchezza era considerata un segno della benedizione di Dio. Comprendiamo lo smarrimento di Pietro. E se non si salvano i ricchi, allora chi si può salvare? Non perché possono pagarsi, perché la ricchezza era segno di quella benevolenza che era poi che dava a essi la possibilità di vivere, quella generosità di Dio, nella elemosina, in quel bene. Per Gesù invece sono proprio le ricchezze che rendono difficile entrare nel regno. Essere discepoli non basta osservare i comandamenti, è quel rinunciare a se stessi, ricordate, prendere la propria croce, ovvero rinunciare a se stessi e non porsi al centro. È Gesù che ha il primo posto, è Lui che noi dobbiamo seguire, è sulla strada della croce. Gesù infatti è stato crocifisso a causa della sua opposizione, con fatti e parole, ai potenti che con i loro beni tenevano schiave moltitudini umane. Gesù è martire di carità, non vittima di espiazione a un Dio adirato. Dio non è adirato con nessuno, tantomeno con gli uomini, suoi figli prediletti. Ricordate questo sacrificio di espiazione, no? Spesso è stato travisato, questo Dio che vuole il sacrificio, e non un sacrificio qualsiasi, del figlio suo. No, non è questo. Abbiamo detto martire di carità, perché non ha opposto resistenza, ma ha risposto con amore alla violenza. Questo converte il cuore. Se così si vive, sarà una vita piena, dice il testo, perché si troverà il centuplo già al presente. E Marco dice, si riceverà in questo tempo 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle, figli, campi, insieme a persecuzioni, un'aggiunta di Marco. E al futuro la vita eterna. Un'altra nota, tutto il brano evangelico è strutturato intorno a quel triplice sguardo di Gesù. Versetto 21, Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Versetto 23, volgendo lo sguardo intorno ai suoi discepoli, disse, quanto è difficile, è uno sguardo di preoccupazione, che segue quello di predilezione. Al versetto 27, però, guardandoli in faccia, uno sguardo di incoraggiamento, impossibile agli uomini ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Leggiamo dunque, anzi, ascoltiamo questa parola. Versetto 17. Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Ritroviamo una nota geografica che tiene vivo il tema del viaggio. Partito di là, domenica scorsa, venne nella regione della Giudea, al di là del fiume Giordano, ricordate, il cammino verso Gerusalemme. Un nuovo episodio è Gesù che incontra un tale. Per Matteo si tratta di un giovanotto, Neaniscos, per Luca un arcon, un notabile, per Marco è chiaramente un adulto, in quanto al versetto 20 è detto, fin dalla mia giovinezza, quindi qualche anno ce l'aveva. Questo tale cadde a ginocchioni, dice letteralmente il testo, si gettò ai suoi piedi, un segno di rispetto e di deferenza, così come lo incontriamo anche in alcuni libri. Ricordo Esther capitolo 3 versetto 2, ma altri ne potete trovare. Marco usa qui questo verbo e al versetto 40 del capitolo 1, il lebbroso che chiede a Gesù di essere guarito. Sono solo due occasioni in cui questo verbo con ipeteo è usato dall'evangelista. Che cosa devo fare? Letteralmente, che cosa devo fare per ereditare? L'espressione ebraica indica il premio, no? Che Dio dà a quelli che sono i suoi figli e dunque hanno diritto all'eredità paterna. Ma avere in eredità è un'immagine molto usata, è sinonimo di dono, sottolinea l'aspetto gratuito di ciò che si riceve, la vita eterna, un'espressione che noi troviamo in Daniele 12 collegata alla resurrezione dei morti, ma indica in senso ampio, sia nei testi biblici propri, canonici e quelli apocrifi, la vita del giusto presso Dio, la vita in cui si entra, si riceve o si eredita da parte di Dio. Le parole di Gesù riguardo a questa richiesta, che sembra bella, no? Perché mi chiami buono? Dice il Signore. Le prime parole di Gesù sottolineano la bontà, attributo di Dio. E non può essere riferito a nessun'altra creatura. Nessuno è buono se non Dio. Ora, da qui non è che possiamo dire che Gesù rifiuti di essere chiamato buono, no? Certamente, in quel momento, no? Sono due uomini. E forse vuole indirizzare questo interlocutore a Dio. Poco prima aveva ricordato che entrare nel regno di Dio è dono di Dio. Certamente la comunità antica, primitiva, non ha trovato in questo rifiuto nulla contro la fede nella sua divinità, più volte poi riaffermata del resto, no? Altrimenti, non l'avrebbero riportato. Matteo, come dire, rende più lineare, più liscio il colloquio, modificando la domanda: Maestro, che cosa devo fare di buono? E la risposta di Gesù: perché mi interroghi su ciò che è buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Dio è buono e anche ciò che fa. Ricordate la creazione. No? Vide che era cosa buona. Vide che era cosa buona. Con l'uomo molto buona, dirà. Ora, tralasciamo quelli che possono essere problemi teologici, no? Dove Gesù ammette un'inadeguatezza nei confronti di Dio oppure una rivendicazione implicita della propria divinità. Forse conviene più riflettere su quell'agatos che significa qualcosa di più di buono. È grazioso, è gratuito. Il regno è un dono che viene da Dio. E il dono ha in sé la bellezza, no? Di qualcosa che supera ogni nostra aspettativa. Perché il dono di Dio supera ogni aspettativa. Noi in genere dal dono ce l'aspettiamo, no? Sappiamo più o meno che cosa vuole, anzi abilmente diffondiamo le voci, no? Su quello che ci fa piacere ricevere. Interrogati o non interrogati, no? Sappiamo come far giungere i nostri desideri. Gesù, versetto 19, dice il testo: tu conosci i comandamenti? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Gesù risponde citando i comandamenti che rendono l'uomo idoneo, no? Se li osserva, a conseguire la vita eterna. L'ordine può apparire un po' insolito perché troviamo quinto, sesto, nono, settimo, ottavo, decimo, quarto comandamento, ma comunque siamo in quell'elenco che costituisce la seconda tavola del Decalogo, quello che riguarda i rapporti con il prossimo, no? E sembra che i comandamenti in riferimento a Dio sono in seconda linea, più arretrati. Non frodare probabilmente è inserito ed è suggerito dalla condizione sociale di questo interlocutore, l'uomo ricco, e non si accumula spendendo. I ricchi negano, ritardano agli operai la giusta paga. Il comandamento può derivare anche da Esodo 20, 17. Dunque, una situazione in cui gli uomini cadono spesso, con franchezza e anche con candore, questo ricco risponde, dice: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza. E qui è il Signore che mostra sorpresa. Ha dinanzi a sé un possibile discepolo straordinario. Dico possibile perché poi sappiamo come va a finire. È un uomo che ha indubbiamente delle qualità. E Gesù, infatti, fissatolo, lo amò. E gli disse: Una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo. Vieni, seguimi. In questo amore, a primo sguardo potremmo dire, Marco sottolinea tutta la soddisfazione, la gioia di Gesù nell'aver finalmente incontrato un uomo sinceramente religioso e desideroso di perfezione. Mi ricordo il cammino fatto, questo Gesù che ha tutti contro di sé, anche i dodici. È lecito o no ripudiare, anche i discepoli erano dall'altra parte, con gli scribi, con i farisei. E Gesù si trova solo, al punto che l'unico motivo di gioia è l'incontro con quei bambini, quei piccoli, poveri, esclusi. I discepoli non si ritengono piccoli, esclusi, anzi, si ritengono importanti. Signore, no? Chi è? Abbiamo discusso chi era il più importante, ma anche l'allontanamento dei bambini. Noi stiamo intorno al Maestro, lì a sti piccoli. Noi abbiamo diritto. Gesù, in questo testo, abbiamo detto, pone in atto quelli che sono i cosiddetti verbi vocazionali: passa, guarda, chiama. Gesù invita l'uomo a seguirlo. E Matteo interpreterà questo invito: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Da notare l'imperativo. Finora non lo ha fatto. Ha dato qualcosa, ma non ha dato tutto quello che aveva. Ha dato una parte. Un po' come quei ricchi che gettavano con gran fracasso le elemosine nella cassetta delle offerte, ma non gettavano tutto. E la vedova che getta un quattrino, no? Ma getta tutta la sua vita. Tutta la sua vita offre al Signore. Era consuetudine che, o meglio, era opinione comune, esemplato sul libro di Giobbe, che l'uomo pio prosperasse e poi diventasse benefattore per i bisognosi, perché l'essere un benefattore suscitava poi la gratitudine dei beneficiari, una buona reputazione, no? Nella società. È un uomo che è un benefattore, è un titolo, anche le banche ci tengono, no? A mostrarsi mecenati delle arti, sostengono restauri, recuperi, che altrimenti non sarebbero possibili, o altri che hanno, come si dice, fatto i soldi, no? Nelle varie possibilità che il mondo offre, no? E poi si mettono una mano, vogliono anche un'immagine. Adesso non sto a dire, no? non giudico. L'Evangelo non ci chiama a giudicare, ci chiama però a prendere coscienza di ciò che nel mondo si fa e a condannare quello che è il peccato. Gesù chiede all'uomo di spogliarsi non soltanto dei beni, perché spogliarsi dei beni significava rinunciare al ruolo di benefattore. E dunque viene chiesto di annullare se stessi, di non essere più al centro. I benefattori, quando vengono invitati, no, ad un pranzo, a un incontro, e sono tenuti in grande considerazione, sia perché possono ancora elargire, no? Sia perché, proprio perché hanno elargito, sono tenuti in considerazione. Gesù chiede di rinunciare a tutto. Avrai un tesoro in cielo. E qui ritroviamo, ad esempio, Matteo 6. Non accumulate tesori sulla terra, dove tignole e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano, perché là dov'è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Dov'è il tesoro sarà il tuo cuore. Così come anche nel libro di Esdra, quarto libro, perché tu hai un tesoro di opere in custodia presso l'Altissimo, ma non ti verrà mostrato sino alla fine dei tempi. Gesù vuole indurre quell'uomo ad ammettere che ci sono beni più grandi dell'essere ricco in questa vita e di vivere il ruolo del benefattore. Seguimi. Da notare l'imperativo presente. Il giovane già era al seguito di Gesù. Ora si tratta di passare a un seguito, no, che promette di essere straordinario. Pensiamo al racconto che Atanasio fa della vita di Antonio. Ricordate? Quando il vescovo Atanasio parla di Antonio, dice che questo giovane era ricco, perché era rimasto orfano, aveva ereditato i beni dei genitori, entra in chiesa e sente questo Evangelo, e sente questa parola rivolta a lui. E allora dice Atanasio, uscito, vendette tutto, sistemò la sorella presso un convento, no? E si mise alla sequela di Dio. Vendette tutto. Le parole di Gesù, dunque, rispondono a quel desiderio di perfezione che aveva chiesto questo giovane o questo anziano che sia, no? E gli dà un modo concreto per realizzare quello che lui ha chiesto e che gli manca. Le parole di Gesù non vogliono essere un obbligo, ma quello che possiamo definire un consiglio di maggior perfezione. Vi ricordo che le ricchezze erano considerate una benedizione di Dio, e guardate, ancora oggi, molti si esprimono in questo modo. Quello che ho lavorato, il Signore me l'ha concesso perché sono stato buono, sono stato bravo, sono stato onesto, e quindi il Signore mi ha dato. E io do. Lo sentiamo spesso questo discorso, da persone che lo dicono anche sinceramente, non è una finta, ci credono. Perché questi beni gli permettono davvero, con le elemosine, con le opere di bene, di aiutare l'altro. E tuttavia, però, Gesù ricorda il pericolo, l'impedimento al raggiungimento del regno di Dio. Forse se a Salomone avesse dato soltanto la sapienza e non gli altri beni, né l'altra gloria, no? Forse gli avrebbe fatto un piacere maggiore, lo avrebbe aiutato di più. Perché quella gloria, quella ricchezza, ricordate, Salomone aveva ricchezze, no? L'episodio della regina di Saba che rimane stupita di tutto questo, no? Hanno un po' fatto poi barcollare Salomone. Ma non è con i forse, è con i sé. C'è un pericolo per il raggiungimento del regno di Dio. E dunque spogliarsi delle ricchezze e rendersi liberi per poter camminare più speditamente. Luca dirà che è condizione indispensabile per essere discepoli. Non si può essere ricchi e discepoli. Versetto 22, a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. È piuttosto, no? Triste questo versetto. Fa salire il groppo alla gola, potremmo dire, no? Dinanzi a tanta meraviglia e a un certo punto, boom, l'inciampo. L'uomo corrugò la fronte, non ha il coraggio di rispondere, non dice nulla, non risponde positivamente all'invito di Gesù di diventare suo discepolo. E l'uomo è sinceramente dispiaciuto, ma d'altra parte è incapace di comprendere pienamente l'insegnamento di Gesù, verso il quale si sente attratto, ma per lui la richiesta è impossibile a compiersi. Non è lontano da noi, che pur non possiamo vantare forse grandi ricchezze, però qui non è la quantità o la qualità, no? È quell'attaccamento che bene o male noi abbiamo sempre a qualche cosa. Noi abbiamo il cosiddetto punto debole, o punto dolente se volete, no? Noi ce l'abbiamo tutti. Questa parola, spada tagliente, a doppia lama, no? Mette in luce ciò che abbiamo davvero nel cuore. Qual è la nostra risposta? Volgendo lo sguardo intorno, dice il testo, disse ai suoi discepoli: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. E già c'era un invito in questo senso, no? Nei testi biblici. Se per esempio il libro del Siracide, no? Capitolo 31, chiama loro, 31 versetto 5, beh, in realtà potremmo leggere tutto il capitolo 31, sulle ricchezze. L'insonnia del ricco consuma il corpo, no? Chi ha beni non dorme. Gli affanni gli tolgono il sonno. Le preoccupazioni dell'insonnia non lasciano dormire, come una grave malattia bandiscono il sonno. Il ricco fatica nell'accumulare ricchezze, e se riposa è per darsi ai piaceri. Un povero fatica nelle privazioni della vita, ma se si riposa cade in miseria. Chi ama l'oro non sarà esente da colpa, chi insegue il denaro ne sarà fuorviato. Molti sono andati in rovina a causa dell'oro, e la loro rovina era davanti a loro. È una trappola per quanti ne sono infatuati, e ogni insensato vi resta preso. Beato il ricco che si trova senza macchia e che non corre dietro a loro. Chi è costui? Lo proclameremo beato, perché ha compiuto meraviglie in mezzo al suo popolo. Qui ritroviamo un po' come una donna virtuosa, no? Chi potrà trovarla? E se allora commentavano alcuni, non esiste, no? Anche qui possiamo applicare la stessa esegesi, no? Chi è il ricco che non corre dietro a loro? Lo proclameremo beato, trovatevelo. Chi ha subito questa prova ed è risultato perfetto, sarà per lui titolo di vanto. Chi poteva trasgredire e non ha trasgredito, fare il male e non lo ha fatto. Per questo si consolideranno i suoi beni e l'assemblea celebrerà le sue beneficenze. Sei seduto davanti a una tavola sontuosa, non spalancare verso di essa la tua bocca, non dire che abbondanza qua sopra. Ricordati che è un male l'occhio cattivo, eccetera. Vabbè, andiamo avanti. Luca insisterà molto sul tema della ricchezza. Trovate i diversi riferimenti negli appunti, uno per tutti, diciamo. Interrogato Giovanni Battista dalle folle, che cosa dobbiamo fare? Convertitevi, diceva Giovanni, no? Rispondeva: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Dare continuamente, non accumulare. Dicono i padri: ciò che si dà non si perde, non si ritrova. Ciò che si conserva invece si perde, ciò che si accumula. I discepoli erano stupefatti. Ancora una volta, sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse loro: figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Lo stupore dei discepoli è causato da quel presupposto che vi ho detto, abbastanza comune, che la ricchezza era segno del favore e della benedizione di Dio, no? Lo stupore dei discepoli non è la prima volta. Già al capitolo 1, versetto 27, ricordate la guarigione di un indemoniato. Taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziando e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda gli spiriti impuri e gli obbediscono. È così ancora, in altri riferimenti. Più avanti, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminando davanti a loro, ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti, stupefatti. È chiaro che la traduzione ci fa perdere il termine tambeo che viene usato nell'originale greco. È tenera l'espressione di Gesù: figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. Tecna. Gesù si rivolge ai discepoli chiamandoli figli. Ricordate quando al capitolo 2, rivolgendosi al paralitico: figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. Tecnon, il singolare. Mentre parla della difficoltà dei ricchi ad entrare, no? Il versetto 24 ci ricorda che la difficoltà è per chiunque. In altri manoscritti questa affermazione è accompagnata da frasi tipo: quanto è difficile entrare nel regno di Dio per quelli che fanno affidamento sulle ricchezze, per quelli che sono ricchi, per quelli che hanno molti beni. È più facile che, e in un modo tipicamente orientale, un'immagine iperbolica molto forte, no? Tanto che alcuni commentatori hanno cercato un po' di attenuare il detto di Gesù. Camilon, corda, no? È stato proposto di leggerlo camelon, cammello, no? E invece della cruna di un ago, il riferimento sarebbe ad una porta piccola, bassa, no? Che si sarebbe trovata in Gerusalemme. Ma comunque, al di là di questi tentativi, no? Inutili e lontani dal pensiero di Gesù, la salvezza è esclusiva opera di Dio, della sua sapienza e della sua bontà. Ed essi erano ancora più sbigottiti. Se i ricchi hanno tempo e mezzi per osservare i comandamenti di Dio, hanno la possibilità di fare l'elemosina, no? Ed è allora per loro difficile salvarsi, quanto più sarà difficile per chiunque altro. Cioè, noi non abbiamo neanche il tempo. Chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. La domanda sembra ovvia, spontanea, ma potremmo dire che è Gesù che con sapienza pedagogica, no, ha guidato i suoi a porsi quella domanda fondamentale: entrare nel regno di Dio, nella vita eterna, al punto che l'unica risposta è riconoscere il carattere gratuito della salvezza, iniziativa di Dio, non guadagno dell'uomo. Infatti, la risposta è: impossibile agli uomini, ma non a Dio. Tutto è possibile a Dio, no? Ciò che l'uomo deve fare è riconoscere che è Dio che dà corso al processo di salvezza, che invita la gente ad entrare nel regno, come nella parabola, dell'invito alle nozze. C'è forse qualcosa di impossibile? Ricordate, Abramo voleva un figlio, voleva un figlio. Zaccaria voleva un figlio, voleva un figlio. Arriva sto figlio. Signore, ma ormai tutti sono costretti a dire: è impossibile a Dio? Che cosa aggiunge la vecchiaia, no, alla sterilità? Era già sterile prima, non che la giovinezza abbia avuto un vantaggio, no? Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, tutto è possibile a Dio. Lo riconoscerà anche Giobbe: ti conoscevo per sentito dire, lo abbiamo letto nell'ora dell'ascolto qualche giorno fa. Pietro allora prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa dell'Evangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. I discepoli, nonostante le parole di Gesù, non sono ancora convinti, no, che avendo abbandonato tutto per seguire il Signore riceveranno qualche cosa, e si propongono, no? Pietro prende la parola e timidamente avanza una candidatura: noi, Signore, abbiamo fatto quello, no? Non dice, non è così impavido, no? Da dire: noi abbiamo rinunciato a tutto proprio, e siamo a posto, no? Beh, qualche dubbio ce l'ha. Non è che hanno rinunciato proprio a tutto, ma vuole che il Maestro gli dia una rassicurazione, e Gesù, in modo solenne, con l'amen, in verità, no? Enuncia le conseguenze della vocazione, dell'accettazione. Lo spogliamento è la prima, a causa sua e dell'Evangelo. E lo spogliamento è relativo alla casa, alla famiglia, ai beni, i terreni. Chi abbandona questi beni, che sono veri, che sono valori reali, riceverà ovviamente, in altra forma, 100 volte adesso e nell'altro. È come la chiamata del ricco. Aver abbandonato tutto certamente merita un premio grande da parte di Dio, ma riceverà tutto questo, dice il Signore, insieme con persecuzioni. Anche queste sono da accettare. E allora già in questo mondo, in quello che viene, riceverà la vita eterna. Un premio 100 volte grande per ciò che è lasciato sotto forma di persecuzione viene restituito in vita eterna. La persecuzione ha un tempo limitato. Anche i padri, parlando del martirio, diranno, no? C'è il martirio di sangue, ma c'è anche il martirio bianco, cosiddetto di una vita fedele, no? Non è il tempo, certamente, però, come dire, una malattia lunga, no? E dolorosa, non è da meno di una malattia tremenda che ti può portare alla morte rapidamente. Anzi, per alcuni è preferibile la prima che la seconda, meglio una cosa rapida, no? Che è lunga e dolorosa, ma dipende dai sentimenti di ciascuno, no? C'è chi, rispondendo, no, al punto di morte, dice: era meglio piangere a lungo, no, che sorridere subito, vuol dire piangere in questa valle di lacrime, in fondo ci piace, no? Piuttosto che ridere nel gioire nell'altro regno. Il versetto 31, che pur non appartiene alla lettura liturgica, come sempre incomprensibili tagli: molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Un avvertimento valido per il ricco, per i discepoli, che per primi hanno abbandonato tutto per seguire Gesù. C'è un capovolgimento dei valori che accompagna la venuta del regno di Dio nella sua finezza. Ricordate Salomone? Aveva ricevuto tutto, sembrava bene, e poi alla fine, no? Come si dice, l'iniquo per un'opera di bene si salva, il giusto per un'opera di male alla fine della sua vita si perde, no? Tutti e due fanno, il ladrone sulla croce è entrato nel regno di Dio, no? E altri che sotto la croce non hanno saputo vedere il figlio di Dio si sono persi. Si possono perdere, via, non sappiamo, non possiamo dire, ma c'è questa possibilità per quella libertà che l'uomo ha nel rapporto con Dio e anche per quella gratuità che è di Dio e che non sottostà a nessun impegno, no, che lo costringe. La seconda preghiera di Colletta ci fa pregare e ci fa e ci prepara all'ascolto delle letture. O Dio nostro Padre, che scruti i sentimenti e i pensieri dell'uomo, non c'è creatura che possa nascondersi davanti a te. Penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola, perché alla luce della tua sapienza possiamo valutare le cose terrene ed eterne e diventare liberi e poveri per il tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen.